Eccoci, live anche questa sera, spostati di un giorno, scusateci, spero che non abbiate niente di meglio da fare di sabato sera, con Giuliano Giuffrida e Omar Serafini a parlare della storia segreta della galassia. Prima di iniziare salutiamo ovviamente chi ci ascolta, chi ci vede, chi ci sopporta, Jack O'Lantern, Emilio De Salvo, Marcello Fierro, Daniele Procelli, Gio Sciba, Simone Leddi e speriamo che si uniscano a noi in altri tanti, tantissimi. Galassia, Omar e Giuliano. La grazia della Via Lattea. Cominciamo con la polemica, l'angolo della polemica. Ciao Lobo, Lorenz. Perché io ho scritto la galassia della Via Lattea e Giuliano, che tra l'altro è il disgraziato che ha votato per
Il
cacciare l'Aurora.
fomentatore.
Mamma mia, guarda, è proprio appunto il no Green Pass, il no Planet Pass. Non, lui male tollera, no, spiega però sta cosa della galassia della Via Lattea che tu tolleri male. Ciao Luca.
Dici della galassia Via Lattea, intendendo che la nostra galassia si chiama Via Lattea, la chiamiamo Via Lattea, o dici della galassia con la G maiuscola, che per definizione è la nostra, se metti la G maiuscola è la nostra galassia, appunto. Ma della galassia della Via Lattea, perché della Via Lattea? In che senso?
Perché la galassia di Andromeda, la galassia
La galassia di Andromeda è così perché è nella costellazione di Andromeda, e allora la
No,
galassia
perché mica ce n'è una.
è la
Mica è
prima che
la
faccio
galassia
sapere, però.
di Andromeda.
Fortuna che
Allora,
faccio
la prima
sapere.
galassia di
La galassia della
Vabbè,
Via Lattea.
comunque me l'ha fatta correggere.
Dai, era bruttino. Così è più bello, dai, poi fa anche molto
Ma guarda che il titolo
complottista.
era questo, della Via Lattea stava nei commentini. Comunque, raccontaci sta storia segreta, eh. Tu c'hai tutte le slide che avevi preparato ai tempi di Gaia, perché ricordiamo, Giuliano lavora alla Biblioteca Apostolica Vaticana, però ha un'origine, appunto, è laureato in fisica e dottorato in astrofisica, astronomia, in che cosa? In
Astronomia, sì, dottorato in astronomia.
astronomia. E su Gaia, giusto, no? Quindi è il Google Map della galassia.
Realtà Gaia ci ha lavorato dopo il dottorato. Il dottorato era sulle galassie nane. Sulle galassie nane del gruppo locale, in particolare ho fatto tesi di laurea su Sculptor e tesi di dottorato su Sagittario, che sono due galassie nane importanti, e Sagittario la citeremo anche più avanti perché è importante nella storia della nostra galassia. Mentre dopo il dottorato sono finito a lavorare su Gaia e ancora lavoro su Gaia. Sono ancora dentro un gruppo di sviluppo software della missione, quindi ancora.
Che appunto che ne parleremo estensivamente, ma insomma apparente è un mappatore di stelle nella nostra galassia della Via Lattea. Salutiamo anche Alessandro Forroia. Eh?
Andate a rivedere le precedenti puntate, mappe stellari, e hanno parlato di Gaia anche in un'altra puntata ancora.
Ma credo che l'hai infilata anche in quella sul Vaticano, comunque,
Sì,
perché
ce lo finiamo
comunque.
sempre, Gaia.
Ma
Ma
anche su
ieri
quella di anche su Plutone c'era, anche su quella di Plutone.
sì.
Sì. Va
Quindi o
bene, poi.
galassie nane o pianeti nani, te posso, no? Vabbè.
È tutto nuovo. E
Vai.
va bene, quindi storia in due sensi, nel senso che racconteremo la nostra storia di come abbiamo capito come è fatta la galassia e come lo stiamo ancora capendo, perché siamo ben lontani dall'avere un'idea chiara, chiara. E poi anche la storia della nostra galassia, che gli è successo prima, cosa le sta succedendo adesso e cosa le succederà in futuro. Storia della nostra conoscenza della galassia, essenzialmente si tratta di fare storia dell'astronomia, storia dei modelli di universo, anche perché fino a non molti secoli fa la storia del nostro sistema solare e la storia della galassia e dell'universo coincidevano, perché di fatto fino a non molti secoli fa l'universo si limitava al nostro sistema stellare. Si potrebbe partire da egiziani, babilonesi, si dovrebbe andare molto più indietro nel tempo, però decidiamo di partire da Ipparco, perché è il primo astronomo, diciamo, un po' più vicino a noi come sensibilità. Ipparco produce un ricco catalogo di stelle e definisce o collabora a definire il sistema di magnitudini che usiamo ancora adesso, indica sei possibili valori di luminosità per ogni stella. Che sono e di fatto definisce la scala dei magnitudini, che è quella che usiamo ancora adesso, e ci tramanda, non ce la tramanda direttamente, ma indirettamente una mappa di circa 1.000 stelle, probabilmente poco meno. E il suo più grande contributo all'astronomia, almeno quello che ricordiamo di più, è la scoperta della precessione degli equinozi. questo degli equinozi ne abbiamo già parlato in altre puntate. Comunque, essenzialmente è la precessione dell'asse di rotazione terrestre. La Terra, girando, fa un po' come la trottola, cambia l'asse essenzialmente, e questo comporta uno spostamento apparente delle stelle in un ciclo che,
cioè, cambia non l'asse di rotazione della Terra, ma cambia la direzione in cui punta l'asse in un sistema di riferimento.
Esatto. Esattamente come una trottola quando gira, che sta cominciando a rallentare, che il suo asse cambia di puntamento, sì. E quindi fa un ciclo il puntamento dell'asse terrestre di circa 25.000 anni. Perciò la stella polare cambia. Quella che adesso è la stella polare, la stella che indica il nord, circa 3.000 anni fa invece era una stella della costellazione del drago, ad esempio, Tuban.
E... dunque questo qua è il cerchio, no? Questo qui è il cerchio in funzione degli anni.
Noi siamo
a più, sì. 2.000 o a zero?
No, qua dovrebbe essere l'orsa minore, quindi siamo a più 2.000 noi, perché la stella polare sta nell'orsa minore adesso, e circa 3.000 anni fa era, circa 5.000 anni fa era nella costellazione del drago, e tra l'altro c'è
qua, questa.
Esatto, c'è un bellissimo libro che vi consiglio, La ragazza drago, scritto da una bravissima scrittrice, Licia Troisi, sì. Che ci racconta di questo mondo mitico dei draghi di circa 30.000 anni fa, quindi fa tutto un giro, già che c'era, quando regnavano i draghi, e Tuban era la stella polare, la stella che indicava a nord.
Questo è un consiglio spassionato di uno che poi, diciamo, obiettivo, direi.
Sì, di un obiettivo che la conosce in modo trascurabile.
Così, un passante.
Buongiorno, buonasera, un po' come diceva Sorcio Secco Cosmato, avete visto il passo criminale.
Grandissimi, grazie. Dunque, vabbè, quindi questa fa il cerchio.
Si accorge di questo effetto il parco, perché confronta le sue misure con quelle effettuate da astronomi già secoli prima, o addirittura 1.000 anni prima, perché c'era una lunga tradizione di astronomia babilonese che lui aveva a disposizione. Quindi si accorge di questo effetto di pressione degli equinozi e ce lo tramanda. E però tutto questo lavoro di parco noi non lo conosciamo direttamente, ma indirettamente, perché ce lo racconta Tolomeo. Che la slide,
però, scusa, voi. Aspetta un attimo, questo è interessantissimo, perché effettivamente sì, si sentono dei fortissimi click, credo che sia Giuliano. Sembrano i click quando si sbarcava in Normandia, non so se vi ricordate, click con John Wayne. poi ci rivelerai che cos'è questa cosa che fai click, ma comunque forse quindi sì. Ah, è proprio il cicalino? Allora sei te che proprio lo fai te fisicamente? Allora sei,
cioè, sì, lo facevo con un piccolo tic mentre li chiacchieravo.
Vai picchiato veramente a sangue. Quindi loro avevano non solo dei metodi di misurare la posizione delle stelle accuratissimi, ma anche di scriverle e tramandarle in maniera coerente. Questo poi si rilascia anche alla questione dei dati, se vuoi. Cioè, io babilonese 1.000 anni prima di Ipparco, perché sennò non si vede l'effetto, ti scrivo una cosa che Ipparco 1.000 anni dopo riesce a leggere, di
solo qualche secolo
ma anche fosse qualche secolo, è come dire che io riesco a leggere, cioè, è una cosa
antica, quindi ci sta, sì sì,
cioè, secondo me non è ovvio che noi non è ovvio che tra qualche secolo riusciamo a leggere appunto i dati, a meno che non siano nel FITS, amore tuo, intendiamoci.
Ma il FITS ti risolve il problema del formato, il problema del supporto.
Sì, voglio vedere a 300 anni, però
ancora lì.
No, no, ma il supporto, quello posso capire che nell'antichità restasse, ma il formato che quelli riuscissero a leggere, scrivere, declinazione, è vero che sono due angoli, però insomma non è per niente ovvio.
Lo sto controllando, perché in realtà molte tavolette babilonesi con misure di stelle le abbiamo ancora, sono state ritrovate. Allora, sto cercando di vedere quali sono le più vecchie trovate. Credo che sia qualcosa come ottavo secolo avanti Cristo, settimo, vediamo un po'. Che è interessante, perché scrivevano su queste tavolette di terracotta, credo, vediamo un po'.
Sì, beh, quello sì. Sono sparito il video, ma insomma...
Il vantaggio non indifferente è che se prendeva fuoco tutto, la tavoletta si cuoce. Ma si legge ancora quello che c'è scritto. La pergamena e la carta si bruciano.
Sì, no, questo è chiaro. Quello che, ripeto, è sorprendente è il fatto che fossero compatibili i dati, che riuscissero a leggerseli.
Sì, si riuscivano a leggere e avevano preso moltissimo. Avevano gli astronomi, scusa, c'ho caldo, c'ho freddo, gli astronomi babilonesi inventarono il sistema sessadecimale, quindi le coordinate a gradi, minuti, secondi, dove 60 secondi fanno un minuto, 60 minuti fanno un'ora e così via. Lo inventarono loro e i greci lo adottarono. I babilonesi avevano un simbolo per indicare lo zero. Oh, è caduto
Marco.
Ci sto, che è solo il video, che non ti preoccupare. Tu però tagliati le mani e poggia quel cliccatore maledetto.
Via,
buttiamo via, te posso. Sì, vabbè, 360 è perché l'anno, no? Perché quello è essenzialmente di quanto si sposta un grado in un anno. Sì. Però quello,
e avevano anche un numero per indicare lo zero, che era essenzialmente l'inizio del sistema di riferimento delle coordinate, zero che poi hanno utilizzato anche i greci. Tra l'altro è affascinante la storia dello zero, perché i greci avevano tanti simboli per rappresentare lo zero, ma quasi tutti erano un cerchietto con qualcosa vicino. Uno dei più usati era il cerchietto con una lineetta sopra, oppure c'era una specie di gamma con un cerchietto con due punti, insomma quasi sempre ricorreva al cerchietto con qualcosa. Al che viene da chiedersi, l'idea di fare lo zero come un cerchietto è indiana? Perché noi sappiamo che è indiana, a noi il numero zero ce l'hanno portato gli arabi ed è arrivato dall'India. La più antica attestazione dello zero è indiana, sì, e credo che sia del terzo secolo dopo Cristo, forse quarto secolo, non mi ricordo bene adesso. Però i greci in realtà usavano per lo zero, inteso come soltanto come punto iniziale nel sistema di riferimento, un qualcosa che era sempre un cerchietto con qualcos'altro attorno. La domanda che uno può farsi è: lo zero come cerchietto, non è che gli indiani hanno preso dai greci
e poi l'hanno riportato?
Abbiamo dato il significato che diamo noi adesso, quindi valore posizionale, quindi hanno loro fatto il sistema quello che abbiamo noi, che abbiamo adesso, e poi è tornato. Insomma, sì, comunque questo è indubbiamente vero, c'era una grossa tradizione astronomica che Marco conosceva, comprendeva e che ha portato avanti.
Ecco, esatto, dicevi che però poi questi non sono giunti a noi direttamente, ma sono giunti a noi tramite qualcun altro, giusto?
Esatto, tutto è arrivato a noi tramite Tolomeo. Tolomeo è un astronomo del secondo secolo dopo Cristo, che fa essenzialmente una somma delle conoscenze astronomiche dell'epoca precedenti alla sua e della sua, ci tramanda quello che è il catalogo stellare più antico, più ricco che abbiamo, perché quello di Parco non c'è arrivato, ed è un migliaio di stelle, mi sembra che sta sulla slide dopo, 1050 qualcosa forse, il numero esatto. Qui un esempio del catalogo di Tolomeo, che se siete curiosi lo potete anche scaricare, c'è il CSV che si scarica, si deve divertire, c'è chi l'ha riportato. Tra l'altro lui riprende il lavoro di Parco, aggiunge qualche stella, non molte, e in molti casi quelle che aggiunge lui mette le coordinate della sua epoca, ma alcune le copia da cataloghi più vecchi, e si vede perché le coordinate non tornano, vanno corrette per la precessione. Qui si vede in realtà che molti valori che lui usa sono del secondo secolo avanti Cristo, terzo secolo avanti Cristo, quindi probabilmente ha usato proprio i valori di Parco, non l'ha ricalcolati, non ha rimisurato la posizione delle stelle.
No, però scusa, aspetta un attimo, fammi capire, perché se io ho la precessione, tutte le stelle si muovono nella stessa maniera, quindi esatto. Io come lo segno questa cosa qui?
Dovresti dire in che data hai preso una misura. Quindi se tu pubblichi una mappa stellare, dovresti dire: ho fatto questa mappa stellare nell'anno tot.
Ma loro come le segnavano? Cioè il sistema di riferimento qual era? Per essere poi incoerente tra un secolo e l'altro?
Quello è ancora più complicato in realtà, perché il sistema di riferimento è cambiato molto nei secoli.
Comunque ho capito che intendo dire, perché se no tutte le stelle si muovono alla stessa maniera, e quindi se io c'ho un errore non dovrebbe esserci, perché dovrebbe essere coerente.
Sì, allora in realtà le stelle si misuravano per lo più con l'altezza da terra, oppure si misuravano con la posizione relativa rispetto al piano dell'eclittica. Il piano dell'eclittica era la traiettoria.
È da lì che forse riuscivano.
E lì vedevi lo spostamento rispetto al piano dell'eclittica. però è cambiato tanto negli anni, il discorso è un po' complicato. Comunque, rivedendo il catalogo originale tramandato da Tolomeo, noi vediamo che alcune stelle corrispondono a misure della sua epoca, altre no. Quindi lui ha fatto un po' un pupurrì, ha forse fatto qualche misura lui, o usato misure contemporanee, ma l'aveva mescolate con misure più antiche. Però il dubbio vantaggio è che ci tramanda tutti questi sistemi di misura dell'epoca, lui ci tramanda...
perché appunto è molto, molto interessante. Tra l'altro, ecco...
Asclapio descrive come creare strumenti di misurazione astronomici anche Tolomeo, e ci sono arrivate tutte queste cose. Tra l'altro, il libro che riassume tutte queste conoscenze è c'è noto come l'Armagesto, lo vediamo anche qua. E una delle le due copie più antiche sono del IX-X secolo, una delle due è in biblioteca da me. E questo anche è divertente. Comunque sì, 1022
stelle, saltato...
costellazioni, giusto?
48, quanto hai detto?
La slide dopo, mi sembra 1022 stelle e 48 costellazioni, sì, eccole qua. Quelle di Tolomeo. Ovviamente mancano tutte le costellazioni del cielo australe. Tolomeo guardava soltanto il nostro cielo, il cielo boreale. Questo e soprattutto Tolomeo ci tramanda un riassunto di quello che era il modello cosmologico dell'epoca. Quindi se vogliamo vedere il modello dell'universo antico, è grosso modo questo qua che vediamo disegnato. Modello geocentrico, la Terra è al centro, tutto gira attorno alla Terra. E in fondo ci sono le stelle fisse. È un universo piuttosto piccolino, a distanza tra la Terra e le stelle di circa 20.000 raggi terrestri. Quindi facendo il conto viene meno della distanza della Sole. Quindi era piuttosto piccolino, questo perché avevano la distanza Terra-Luna la sapevano misurare, ma la distanza Terra-Sole non avevano riferimenti, quindi non riuscirono a capire che le distanze in gioco erano molto più grandi. Il modello era un po' più complesso di quanto si possa pensare, non sono semplicemente i pianeti che girano attorno alla Terra, in realtà i pianeti girano attorno a dei punti apparenti, i quali girano attorno alla Terra, vedete questi disegni lo riassumono. Con una particolarità, tra l'altro, che i punti attorno ai quali girano i pianeti, Mercurio e Venere, sono allineati al punto con cui gira il Sole attorno alla Terra. Per i pianeti esterni invece il discorso cambia, non c'è più allineamento. Insomma, questo era per dire che il modello era piuttosto complicato, perché doveva spiegare il moto apparente dei pianeti che sembrano fare dei moti retrogradi, sembrano ogni tanto... girare, poi sembrano tornare indietro e rigirare ancora. Questo succede perché li vediamo dal punto di vista della Terra.
Esatto, chiede Simone come hanno misurato la distanza Terra-Luna. Effettivamente non è banale pure questo. Ora... Perché sarà come di quanto si muove...
vediamo un po'.
Sicuramente quanto si muove rispetto alle stelle fisse, però come hanno fatto a capire di quanto si sposta, non è banale. Tu intanto, Omar, recupera un po' di egizi, che pure lì in quanto a imperi galattici.
Sì. Vado, allora.
Intanto che Giuliano scopre come hanno misurato la distanza della Luna.
Non me lo ricordo, vediamo un po' se lo trova.
Perché se partiamo dai greci, veramente possiamo partire dagli egizi nella fiction.
Sto vedendo che il problema è che non riesco a condividere. Aspetta un attimo, provo.
Ecco, ma perché è un Macintosh o...
No, perché il browser mi blocca. No, scegli finestra. No, adesso si aspetta. Consenti. Ok, provo a fare l'esperimento,
Jaffa Cree, eccoli qua.
Lo vedi, Marco?
No, devi scrivere share screen sotto, però, se no non...
Aspetta, condivido schermo, ok, scegli finestra schermo.
Ok, ho trovato
rimetta... intanto tu raccontaci la Luna, perché intanto dobbiamo ricompilare il kernel.
L'aveva fatto in parte con l'eclissi solare, aveva osservato le fatto osservare un'eclissi di sole contemporaneamente da due punti, e visto che da una parte l'eclissi era totale, dall'altra non del tutto.
Si vede Marco?
Sì, sì, mo c'è lo Stargate che si è aperto.
Ok, vado.
Ricorsivamente, sì. Mettilo full screen perché sennò appunto c'è... Va bene anche così, tanto non è che...
Ecco. Eccoci. Ah, diciamo, come dicevano nel fuori onda, questo giro praticamente eviteremo, parlando di galassie, eviteremo di parlare delle solite canoniche serie o cicli letterari, praticamente tiriamo in ballo questo giro, uno che quello che è praticamente un franchise dove i viaggi all'interno della galassia, delle galassie, è uno degli aspetti fondamentali, con poi tutto sotto una sottotrama. E appunto è il franchise di Stargate, che nasce nel 1994 dall'omonima pellicola di Roland Emmerich. C'è da dire che inizialmente doveva essere una trilogia nelle idee di Emmerich, poi si sono limitati invece al primo. Tra l'altro io trovo che Stargate sia il miglior film fino adesso di Emmerich, come sì. Tutto sommato.
Soprattutto la prima metà, la seconda metà sì. Svacca un po', però sì. La prima metà è notevolissima.
Veramente fatto bene tutto, perché la trama ormai la conoscono tutti. C'è praticamente il fatto che sostanzialmente scoprono questo anello, che dopo finisco Stargate, che permette di andare dall'altra parte della, quasi dall'altra parte della, loro dicono dell'universo conosciuto, ma in effetti dall'altra parte Abydos, e dall'altra parte rispetto a noi resta al margine esterno della nostra galassia, dove trovano praticamente quelli che sono il dio Ra, che poi si scopre che si scopre dopo, vediamo perché entriamo. Comunque, fatto sta che distruggono Ra e portano all'insorgere della popolazione schiavizzata di Abydos. Cosa succede? Succede che praticamente, visto che, come vi dicevo, doveva essere una trilogia, vedo che tutto sommato il film ha funzionato, e alla Metro-Goldwyn-Mayer decidono di fare quella che è, scusate adesso cambio slide, perdonatemi la recursività, cambiamo slide, fanno quella che, adesso rischero lo schermo, non vi sento più.
Ti sento? Io sì. Ti
senti? Sì. No, sono io che mi ero mutato, no. Però qui tech level nostro è bassissimo. Però ci siamo persi lo schermo, ma comunque direi che non fa niente. Comunque fanno la serie con...
Beh, fanno la serie sostanzialmente... Esatto, fanno una serie che praticamente si intitolerà Stargate SG-1, dove si scopre che sostanzialmente quella che... Tutto, per intenderci, tutta la... Eccolo qui, ho trovato il... la slide sostanzialmente, consenti, eccola qua, non la vedete suppongo, eccola qua, praticamente si scopre che sostanzialmente gli Stargate è una sorta di catena, di una sorta di super metropolitana, per cui ogni grosso modo ci sono milioni di Stargate sparsi nella nostra galassia, e dopo si scoprirà anche in altre galassie, che erano stati creati da questi esseri, questi che indico qui in alto, questi qua, che venivano definiti gli antichi, che erano degli esseri, degli umani, allora grosso modo lì parlano, arrivano a loro volta da un'altra galassia, è una popolazione antica di milioni di anni, e sono anche i fautori della come dire, creazione della razza umana, nel senso che noi risultiamo come dei loro discendenti. A un certo punto questi antichi, dopo veramente tecnologicamente avanzatissimi, eccetera, eccetera, cosa fanno praticamente? Arrivano a un livello tale che si elevano in una nuova forma di esistenza, per cui qui vedete qui questa forma di vita, loro la chiamano ascensione, praticamente un po' come i Vorlon di Babylon 5, per intendere.
Infatti, sono molti temi.
Una sorta di esseri supremi, di esseri sovrannaturali. Il bello è che poi si scopre anche che gli antichi facevano parte all'interno della nostra galassia di questa alleanza di quattro superspecie che vediamo praticamente da questa parte. Vediamo gli Asgard, che erano questi,
gli alieni 51.
Esatto, poi i Nox, che erano questi, e poi ci sono questi Furlings. I Furlings è fortissimo perché all'interno della serie vengono abbastanza nominati, non si vedono mai fisicamente. Quella che vediamo questa rappresentazione qua è nel, praticamente mi pare nel 200° episodio, in cui il buon O'Neill, che in questo, nel film originale era interpretato da Kurt Russell, mette qui il parente, c'è il MacGyver, Richard Dean Anderson, lui se li, Furling se l'immaginava come degli orsacchiotti, infatti l'unica rappresentazione ufficiale nella sua mente erano fatti a forma sostanzialmente di pandoni, praticamente.
Sì, sembra un koala, un orsacchiotto.
Sì, cosa, ecco. Diciamo che come anche qua viaggi all'interno, si va avanti con la serie praticamente, tanto la serie dura la bellezza di 10 stagioni, parte dal 90. Arriva al 2007 con 214 episodi. Le ultime due stagioni addirittura c'è stato un calo drastico degli ascolti, rischiava di essere chiusa, però è stata rilevata, il franchise è stato rilevato dal Sci-Fi Channel, che ha prodotto le ultime due stagioni. Però nonostante tutto, alla fine della 10ª stagione va in completa crisi di ascolti la serie, e decidono sostanzialmente di chiuderla. E come fanno per chiudere la serie? Perché fondamentalmente si arriva alla fine che non ha una chiusura vera e propria Stargate. Decidono di, adesso parte l'altra slide, anzi prima c'era una slide più interessante, perché è quella da far vedere, ecco qui, no, trovata, aspetta che la condivido.
È lo Spank, scusate, dice Simone. In effetti
sì, è lo Spank. È vero. Allora, condividi schermo, scegli finestra, eccolo qua. È arrivata, Marco?
Ah sì, scusami. Arc of Truth.
E esatto, fanno praticamente due film. Il primo è Arc of Truth, l'Arca della Verità, che praticamente è un cosiddetto direct to DVD, cioè praticamente è un film fatto direttamente per uscire in DVD, che conclude la serie praticamente, è una sorta di, chiamiamolo, super episodio da quasi due ore, che conclude definitivamente la serie. Dopodiché praticamente fanno anche quest'altro, invece questo qui è fatto direct to video, cioè un film fatto direttamente per andare, non nelle sale, ma un film per la TV, quello che viene definito un film per la TV, che è Stargate Continuum, che diciamo chiude alcune sottotrame che potevano anche benissimo essere non chiuse, ecco, perdonatemi il
ma comunque l'ultimo episodio della serie, anche se non chiude le trame, secondo me è un bel episodio, molto
sì, no, è molto bello, però lascia in sospeso,
sì, tutta la serie,
non so se dare spoiler, però praticamente c'è tutta la vicenda degli orai, perché gli antichi, sì, praticamente a un certo punto cos'erano, questa razza che a un certo punto, un po' come i Vorlon nelle ombre, si divide in due scuole di pensiero quando erano ascesi. Mm-hmm. Una parte che erano gli antichi, che non voleva intromettersi nelle questioni di noi comuni mortali, mentre invece gli Orai, che volevano diventare delle vere e proprie divinità. A un certo punto, onde evitare una guerra civile fra le due fazioni, gli antichi, diciamo, gli antichi si trasferiscono da un'altra parte sostanzialmente, per arrivare poi nella nostra galassia. Mentre invece dopo delle ultime due stagioni, i cattivi per antonomasia, che nelle prime stagioni erano rappresentati da Gold, dopo le farò vedere, diventano praticamente quelli, diventano gli Orai, diventano i cattivi veri e propri.
Sì. Sì, diciamo che poi questi tendevano a essere, partivano come super divinità e poi tendevano a essere sempre più annacquati via via che andavano.
Sì, sì, esatto. Io direi, Marco, passo l'ultima cosa, poi
sì, poi ritorniamo alla Luna.
Ok, aspetta che rifaccio, vi share l'ultima, condividi, ecco qua. Share l'ultima slide, che è quella, tanto per far vedere i cattivi della...
Lui aveva avuto ospite, anzi Flora aveva avuto ospite.
Sì, arriva.
Ah, eccolo.
Vai, Marco.
Sì, ma se
non arriva?
Non lo appalesi. Non lo posso.
Rifaccio.
Rimetta a posto
La candela.
Candela.
È angosciante, eh? Mamma mia. Scusate, ma...
È il bello della diretta.
Punto. Eccolo qua, vai. Allora, tanto per intenderci, qui vedete, questo qui è per intenderci, i cattivi proprio che per la praticamente tutta SG1 sono i cosiddetti Gold, che sono questi serpentoni che creano una sorta di simbiosi negativa con degli ospiti, sono molto megalomani in quanto si credono delle divinità praticamente, e tra l'altro prendono tutto quello che è il pantheon delle varie divinità, no? All'inizio soprattutto egizie, poi cominciano anche a sforare nelle divinità orientali, le norrene, eccetera. Quello che è il cattivo, diciamo che per quasi 5 stagioni è Apophis, che qui lo vedete col sottoscritto, praticamente.
Tu sei quello in ginocchio, giusto?
Io sono quello in ginocchio, mi dovevo inginocchiare davanti a mio Dio, sostanzialmente, che era interpretato da Peter Williams, è il cattivo per l'antonomasia, per le prime 4 stagioni, grosso modo.
Questa era dopodiché, di 4-5 anni fa?
È la 18, per cui del 2018, grosso modo segue. Direi che qui mi fermo adesso con Stargate, qui diciamo ripasso la palla, dopo lo riprendiamo.
Torniamo alla Luna, allora, vediamo se nel frattempo Giuliano ha capito come misuravano la Luna.
Allora, ti ho mandato un grafico, comunque vabbè, l'idea è semplice, guardo un'eclissi totale di Sole da due punti distanti sulla Terra. In un punto la vedo che è totale, in un altro vedo che non è totale, quindi semplicemente calcolo la parallasse della Luna, così. Non so se è chiaro. C'è un disegnino...
Aspetta, sì, già che non mi dici dove va andato il grafico.
Guarda il primo colore, vabbè, anche questo va bene, dai.
Questo, quale vuoi?
No, quello prima.
Questo.
Questo, riesci a ingrandirlo un pochetto?
È tutto sfocato, ingrandisca, è tutto sfocato.
Se io guardo un'eclissi totale di Sole da due punti sulla Terra, contemporaneamente vedrò che a un certo punto in una zona sono nella totalità, in un'altra c'è ancora uno spicchio di Sole. Se misuro la differenza in gradi, essenzialmente riesco a ricavare la parallasse della Luna. Sostanzialmente io so la differenza, la distanza tra i due punti, è tutta trigonometria per calcolare la distanza. Così il parco arrivò a una distanza molto precisa. Arrivò a calcolare 338.400 chilometri, qua dice, è giusto? Aspetta. Aspetta. 384.000 chilometri, semmai.
384.000 è quello vero, però comunque è preciso, anche 388.000 sarebbe un 15%.
Quindi
il Sole lo suppone lontano infinito, e quindi l'unica cosa che conta è la parallasse della Luna rispetto...
Poi in realtà provo anche a calcolare la distanza del Sole, ma lì fallì clamorosamente. L'idea era questa sostanzialmente. Io aspetto che la Luna è al primo quarto, così l'angolo dovrebbe essere 90 gradi, l'angolo Terra-Luna-Sole, e a questo punto è tutta trigonometria, però lì fallì parecchio. Mi venne una distanza dal Sole di... vediamo se la ritrovo, quant'era... Terra-Sole, 1200 raggi terrestri. Va sbagliato di 20 volte.
È parecchio, dunque, però 1200 raggi terrestri, perché la Terra Luna quant'è? Dunque la Terra sono 6000 km, quindi un raggio terrestre sarebbero 50 raggi terrestri?
Terra Luna gli era venuto 60 raggi terrestri.
60 raggi terrestri, sì, sì.
Ha sbagliato di poco. Terra Sole sbaglia di parecchio, e di fatto quella misura lì è quella che ci porta Tolomeo, ed è quella che rimane invariata fino a Copernico. fino a dopo Copernico, quando si rifà la distanza dal Sole in modo più...
Perché noi siamo a 148-149 milioni di chilometri, ossia sì. 100 diametri solari o 200 raggi solari. Quindi sì, effettivamente è toppato abbastanza. Ok, quindi trovata la distanza Terra-Luna, arriva, zompiamo di 2000 anni, no, di 1500 anni.
Zompiamo di 1500 anni perché in realtà tra Tolomeo e Tycho Brahe, dal punto di vista di mappatura dell'universo, non cambia molto. Nel senso, cambiano moltissime cose, si comprende meglio il moto dei pianeti, soprattutto grazie agli arabi va avanti parecchio l'astronomia. Però il catalogo di stelle resta grosso modo quello. Tycho Brahe compila un catalogo di 1004 stelle e compila quello che è il catalogo più preciso fatto prima dell'uso del telescopio. Lui con strumenti, ma usando semplicemente occhio nudo senza ingrandire, arriva a un'accuratezza di un minuto d'arco, quindi un sessantesimo di grado, che era un'enorme accuratezza per non ingrandire.
Quindi ci avrà avuto degli gnomoni o degli oggetti per traguardare, per misurare l'inclinazione da Terra, probabilmente.
Esatto. Lui passò decine di anni a fare osservazioni e elaborò un nuovo modello di universo che in realtà non teorizzò mai molto bene, perché essenzialmente a questa precisione qua il vecchio modello tolemaico non funzionava più, perché non riusciva a spiegare i moti che Tycho Brahe ha osservato in diversi anni, e quindi per far quadrare tutto quanto Tycho Brahe elaborò questo suo modello che vediamo rappresentato sulla destra, dove la sua idea è che Luna e Sole orbitano intorno alla Terra, tutti gli altri pianeti orbitano intorno al Sole. Così effettivamente venivano delle... Sì, è un po'...
Una furbata, diciamo, la chiamava furbata.
Ma c'è da dire due cose importanti. La prima è che all'epoca Copernico aveva già elaborato il suo modello, il modello eliocentrico, il Sole al centro e i pianeti che orbitano, però il modello di Tycho Brahe elaborato così in realtà funzionava meglio, spiegava meglio le orbite, perché Copernico usava orbite circolari. In realtà anche Copernico faceva composizioni di modi circolari, perché all'epoca non si concepiva null'altro che non potesse essere modi circolari o composizione di modi circolari, perché quello doveva essere il moto ideale.
Anche perché se ci metti l'ellisse poi diventa un delirio, eh? Poi ovviamente devi fare con l'ellisse perché è così, però esatto. Diventa molto più complicato se ci metti
l'ellisse. In realtà, prima che Keplero ebbe l'intuizione delle orbite ellittiche, il modello di Tycho Brahe funzionava meglio di quello di Copernico, e Tycho Brahe si opponeva al modello eliocentrico facendo un ragionamento che non faceva una piega. Tycho Brahe diceva: ma se siamo noi che giriamo intorno al Sole, allora io dovrei vedere l'effetto di parallasse, dovrei vedere un moto apparente delle stelle in cielo, delle stelle più vicine rispetto alle stelle più lontane. Io questo moto non lo vedo.
Che c'è?
E Tycho Brahe non lo vedeva. Dice Tycho Brahe, dice: io sono arrivato a un livello di accuratezza mai raggiunto prima, un arco minuto, e questo effetto non lo vedo. Quindi i casi sono due: o l'universo è incredibilmente più grande di quanto pensiamo, ma di parecchio, o la teoria eliocentrica è sbagliata e noi siamo fermi. Io non riesco ad accettare che l'universo sia così grande e che le nostre misure di distanza siano così sbagliate, quindi affermo che il mio modello è quello giusto.
Che questo comunque, scusa se ti interrompo, si ritrova in tutti, quando c'erano i gamma ray burst, quando c'erano i fast gamma burst, cioè tutta la cosa sempre, e comunque il mio modello è quello giusto e voi siete tutti degli idioti che sbagliate. Questo non solo in astronomia, anche in fisica delle particelle e così via.
Ma sì, perché in realtà esempi del genere appunto si trovano in tanti ambiti. Quando una teoria deve portare a conclusioni parecchio azzardate che vanno a rivoluzionare tutto, si fa fatica ad accettarlo, soprattutto se, come nel caso di Tycho Brahe, in realtà il modello che proponeva lui funzionava meglio, perché spiegava meglio i moti di quello di Copernico. Copernico aveva degli errori in confronto. A suo modo, però, il modello di Tycho Brahe fu molto rivoluzionario, perché andò a rompere quelli che erano definiti cieli di cristallo. L'idea che si potessero trapassare le orbite, come succede nel modello di Tycho Brahe, perché si attraversano le orbite dei pianeti, no? Se tutti girano intorno al Sole, le orbite si tagliano a un certo punto.
Come quindi fa Plutone, per esempio, tanto per dire un pianeta a caso.
Nano. Però il succo è che Tycho Brahe va a rompere questa struttura a cieli di cristallo, cieli che non si potevano rompere, sfere concentriche che non si potevano penetrare. Quindi in realtà a suo modo fu molto rivoluzionario. E qui si potrebbe anche aprire una piccola parentesi, la apriamo e la chiudiamo rapidamente. Se ho due modelli che, partendo da presupposti diversi, spiegano entrambi in modo soddisfacente le osservazioni, che è l'accuratezza raggiungibile, chi può dire quale modello rappresenta la verità e quale modello rappresenta un'elaborazione matematica mentale? Nessuno, in realtà. Finché non ci sono nuove osservazioni, nuove misure, non puoi discernere la realtà, non puoi dire no, il modello eliocentrico è quello giusto. Ora noi sappiamo che è quello giusto perché sono arrivate nuove osservazioni, tante altre cose, e lo sappiamo con certezza, ma all'epoca in realtà non si poteva dire. Perché faccio questo pistolotto? Perché come tanti altri, io sono uscito dai miei studi, almeno quelli liceali, convinto che prima di Galileo essenzialmente l'astronomia fosse una roba da mezzo mago, mezzo santone. Poi Galileo ha dato una raddrizzata e da Galileo, Newton e Clapeyron poi è partita l'astronomia vera. In realtà no, non è così. Galileo ha formalizzato il metodo scientifico, ha fatto delle cose enormi, ma anche Tycho Brahe era uno scienziato rigoroso, Tolomeo anche era uno scienziato, il Parco anche, insomma. In realtà l'astronomia ha una storia secolare, quindi vanno rispettate anche queste vecchie teorie. Anzi,
sì, c'è molta spocchia in questo. Cioè, quando uno va a semplificare nei libri delle cose, appunto, c'è molta arroganza temporale. Cioè, gli antichi erano antichi e quindi erano deficienti. Questo poi quello che poi ha fatto anche nascere il mito della Terra piatta, no? Che è un mito ottocentesco in cui sì, nel Medioevo non capivano niente ed era la Terra piatta. Questo è chiaro che la gente che faceva delle misure accuratissime che sfiderei chiunque a fare senza le tecniche attuali. Però il cambio di paradigma, soprattutto appunto no, tra l'universo copernicano e quello tolemaico, effettivamente è un grosso cambio di paradigma, anche perché la Terra al centro dell'universo non è solo un prodotto della mentalità diciamo della cultura greco-romana, ma anche in altre culture si ritrova, quindi non è per niente ovvio fare il passaggio logico.
Esatto, sono d'accordo. E quindi ecco, sostanzialmente, per andare oltre questo modello c'è bisogno dell'intuizione di Keplero, che effettivamente porta alla fine un modello estremamente più elegante di orbite che funziona e quindi rivoluziona tutto. Questo è l'effetto di parallasse. Mi ero lasciato questa slide per rispiegarlo. Essenzialmente, se io giro intorno al Sole e le stelle fisse non sono tutte alla stessa distanza, ma qualcuno è davanti, qualcuno è dietro, io dovrei vedere le stelle più vicine a me fare dei movimenti apparenti rispetto alle stelle più lontane. L'effetto appunto ottico noto come parallasse stellare, effetto che però effettivamente appunto, vedremo più avanti, è un effetto molto piccolo e quindi il povero Tycho Brahe non poteva vederlo.
Perché appunto qui parliamo di 148 milioni di chilometri, mentre Alfa Centauri sono 4 anni luce, che sono...
Tycho Brahe era arrivato all'arco minuto, per vedere le parallassi bisognava andare sotto l'arco secondo.
Vado a recuperare la slide, aspetta. Sta più avanti per qua, eccola qua, Bessel, eccolo
sì, qua. Bessel, esatto, perché vabbè, facciamo un piccolo vai avanti. Dopo direttamente, perché la prima parallasse poi si misurerà, ma si misurerà parecchio dopo, siamo arrivati all'800 essenzialmente, quindi 700-800, ed è la prima parallasse misurata di 0.3 secondi d'arco. Un secondo d'arco è un sessantesimo di arco minuto, quindi il povero Tycho Brahe non aveva speranza di riuscire a vedere questo modo così piccolo senza un telescopio. E tra l'altro noterete
subito, e anche col telescopio, insomma, non mi sembra proprio una cosa banale da fare.
Tra l'altro noterete subito, ma perché hanno visto prima questa stella qua e non hanno visto Alfa Centauri, che è la stella più vicina a noi, il sistema di Proxima Centauri? Il motivo è che Proxima Centauri è nel cielo australe e tutti i grossi telescopi fino a qualche secolo fa stavano nell'emisfero boreale.
Ma razzismo astrofisico, sempre per parafrasare Guzzanti.
Ora la situazione è ribaltata, i telescopi più grossi stanno tutti nel cielo australe.
No, però... anche perché poi ora sai qual è la stella più vicina e vai a guardare, ma a priori non la sai qual è la stella vicina, quindi devi guardare tutte, tutte che appunto a occhio nudo sono 3.000 col telescopio.
In un mondo ribaltato si sarebbe vista la prima parallasse stellare qualche decennio prima, probabilmente.
Ma non più di tanto, perché appunto la distanza è quasi 10.000 miliardi di chilometri rispetto a appunto a
0,769 secondi d'arco, quindi
il doppio, un po' più del doppio,
però comunque una misura molto molto piccola. Però torniamo un attimo indietro, torniamo a perché finalmente arriva il telescopio, va indietro, ancora indietro, ecco. Vabbè, no, salta Copernico e Digest perché non ci interessa tanto, ora possiamo saltare. Ecco, a questo punto non abbiamo ancora detto, in tutti questi modelli, stelle fisse, eccetera, la Via Lattea come viene inquadrata? Perché chiunque abbia visto il cielo di notte in un posto decente, si vede, è evidente la Via Lattea. Come la spiegavano gli antichi? La spiegavano in vari modi, vai alla slide successiva. Qui riassumo un pochettino. Il punto fondamentale qual è? Tutto ciò che è sopra la Luna è un mondo di oggetti perfetti e immutabili. Tutto ciò che è sotto è qualcosa che può mutare. Ad esempio, anche le comete erano considerati fenomeni sublunari nell'antichità, perché non poteva essere non si potevano rompere i cieli di cristallo, non si poteva introdurre qualcosa di non puro, insomma. Quindi per i pitagorici la Via Lattea, ad esempio, era una scia di qualcosa. Anassagora e Democrito erano insieme di stelle che erano oscurate dalla Terra, curiosamente non ci andai troppo lontano. Secondo Aristotele era un qualche fenomeno sublunare dovuto a un qualche attrito, quindi sono di nuovo una sorta di scia. In realtà non avevano i mezzi per dire cos'era la Via Lattea, perché per dirlo ci voleva il telescopio. Infatti, se andiamo alla slide dopo, Galileo toglie ogni dubbio perché osserva direttamente la Via Lattea con il telescopio e scopre che dovunque guardava vedeva molte molte più stelle quando guardava in direzione della Via Lattea. Quindi semplicemente la Via Lattea è un grosso insieme di stelle che, viste a occhio nudo, fanno quella nebulosità che vediamo di notte. Dunque il cielo si allarga notevolmente, le stelle sono molto più lontane di quanto pensassimo, sono molte più di quanto pensassimo, da migliaia rapidamente si arriva a fare cataloghi di milioni di stelle, di migliaia, centinaia di migliaia prima delle stelle. Come quindi organizzare la forma della galassia? Ora stiamo finalmente arrivando alla storia della galassia come vogliamo. Il primo ad avere una bellissima intuizione è Thomas Wright. Disse: secondo me la forma della galassia è un effetto ottico, noi siamo immersi in una zona piena di stelle, una zona piatta, e quindi dal nostro punto di vista vediamo una striscia in cielo. Se vai alla slide dopo, c'è anche un esempio, un disegno tratto da un suo libro, questo a sinistra. Vedete, se io sono immerso in un flusso di stelle così, dal mio punto di vista io vedo una striscia di stelle che fanno la Via Lattea.
Perché in una direzione guardo lungo il disco, nell'altra direzione ci guardo ortogonale, che poi è quello che si fa ancora adesso, cioè se vuoi guardare estragalatticamente...
Però lui immagina qualcosa di un po' diverso, in realtà lui immagina questi shell sferici di stelle, noi stiamo in uno di questi gusci, è così che lo vediamo, e ti si è tagliata la frase sotto, me la puoi mettere in modo che si legga tutta? Perché
quando mi mandi delle slide decenti, sì, aspetta,
perché io uso Keynote, tu non usi Apple e quindi si spagina tutto. Perché vedete, in questo disegno a destra lui disegna tante di queste sfere. Che cosa intendeva dire con tutte queste sferette? Intendeva dire una cosa che all'epoca era altamente ambiziosa e che alla fine fu corretta. Lui scrisse questo libro, che è An Original Theory of the Universe, che è un po' scientifico, un po' poetico-filosofico, a lunghe digressioni, e a un certo punto se ne esce con questa frase.
Dai, che ci siamo.
Ci siamo quasi.
mette.
Insomma, lui dice: tante zone di cielo che vediamo un po' nebulose potrebbero essere in realtà dei gruppi, degli oggetti che sono molto più lontani delle stelle. Essenzialmente lui avanza l'ipotesi che ci siano dei gruppi di stelle simili al nostro che sono molto più lontani. Sta postulando l'ipotesi che ci siano altre galassie, essenzialmente, anche se non usa questi termini. Teoria che riprenderà Kant poco dopo. Kant anche, infatti, parla dell'ipotesi che le nebulose siano in realtà altri insiemi di stelle, altre galassie. Ipotesi che all'epoca non venne però troppo percorsa, perché non avevano ancora gli strumenti per confermare questa ipotesi. Per quello ci vorrà Hubble qualche secolo dopo.
Un paio di secoli dopo, effettivamente.
Comunque, il modello di Wright viene discusso, valutato, è interessante, e chi fa un passo avanti è Herschel, qualche decennio dopo, che lui comincia a valutare il numero di stelle della galassia in molti milioni e elabora un modello di galassia che comincia a somigliare un po' alla nostra. Non è un flusso a larghezza costante, ma siamo sì in un flusso di stelle che ha una forma però che un po' si allarga e si restringe, e cominciamo ad avvicinarci abbastanza. Nel frattempo arriviamo alla prima parallasse, finalmente, soltanto quando ormai era chiaro che il modello 200 era quello giusto si arriva alla prima parallasse, quindi vabbè, lo saltiamo che l'abbiamo già detto. Arriviamo a Kapteyn fine 800, che comincia ad avere molte più idee a disposizione, elabora un modello che è molto più vicino a quello vero, immagina la galassia come una sorta di ellissoide, se va giù c'è il disegnino, eccoci qua, e stima anche le misure. La galassia è un disco rotante, la diametro è circa 17 kiloparsec, lui dice l'altezza è di circa 3 kiloparsec, non sbaglia di moltissimo, perché se andiamo alla slide dopo, arriviamo al modello moderno di galassia, eccoci qua, 30 kiloparsec. L'altezza in realtà è variabile, perché ci sono due dischi diversi, il thin e thick disk, comunque si parla di un kiloparsec o poco più, e vedete il Sole occupa una posizione periferica, è una stella piuttosto giovane, in un ramo di stelle giovani, e siamo arrivati quindi al nostro modello di galassia moderno. E che altro dire? Sì, qua c'è una piccola animazione che fa vedere come è fatta la galassia. E possiamo quindi arrivare al modello davvero moderno di galassia. La nostra galassia è una galassia spirale, ha un nucleo detto bulge, che non è perfettamente sferico, è a barra, in realtà è a doppia barra, è un po' a X il bulge, si è capito. Dopodiché ha delle spirali che formano un disco. In realtà il disco è a sua volta diviso in un disco sottile e un disco spesso, un po' più complicato di come è disegnato qui, e tutto attorno c'è un insieme di stelle detto che fanno comunque quello detto alone galattico, che è pieno anche di piccoli insiemi di stelle che sono gli ammassi globulari.
Il disco l'alone è questo qua che si vede appena appena, esatto, questo,
esatto,
è grande.
Quello dell'alone galattico. Il disco a sua volta non è proprio piatto, ma è tutto ha delle ondine, tutto ondulato. Ha una serie di warp del disco, sono chiamati, e queste cose, tutte queste cose della galassia, queste strutture fini, le stiamo costruendo sempre con maggiore precisione grazie a Gaia, appunto, il satellite del quale abbiamo già parlato e sul quale sono ancora coinvolto. Gaia sta misurando la posizione con enorme precisione delle stelle, parliamo di una precisione di 10-20 micro arcosecondi. Un micro arcosecondo è un milionesimo di arcosecondo, per capirci quanta strada è stata fatta rispetto a Tycho Brahe, che misurava l'arco minuto. E facendo queste misure estremamente precise, Gaia misura la posizione, il moto proprio delle stelle, il movimento delle stelle in cielo, ha anche una parte spettroscopica che misura la velocità radiale, quindi può arrivare a realizzare quella che è chiamata mappa a 6 dimensioni della nostra galassia. 6 perché sono 3 coordinate dello spazio,
quindi, e 3 della velocità,
perché calcola anche la distanza grazie alla parallasse, e 3 della velocità, e quindi abbiamo una mappa completa della nostra galassia che ci permette di fare varie cose. ho rimesso la slide che mi piace tanto, quella che cita Star Trek. A destra vedete la mappa della galassia e quelle zone colorate in blu, verde, giallo, rosso sono le zone dove Gaia arriva a misurare la distanza con una certa accuratezza. E vedete che arriviamo a coprire una larga parte del disco ed arriviamo anche fino al centro della galassia. Poi dall'altra parte ovviamente non si arriva perché c'è troppo assorbimento interstellare per andare all'altra parte del disco. Almeno con Gaia non ci si arriva.
Perché c'è la polvere, no? Perché una delle cose è che appunto nella stessa Via Lattea quelle zone oscurate sono proprio di polvere interstellare che proprio fisicamente si frappone fra noi e le altre stelle. Però dunque, quindi verso la periferia galattica non va tanto lontano.
E non va tanto lontano perché là ci sono altri problemi, sarebbe un po' lungo da spiegare. È più facile andare verso il centro che verso la periferia, per tutti i versi.
I trasporti però pubblici sono migliori.
Vedete che se ci confrontiamo con la mappa di Star Trek, ho trovato una mappa che è uguale a quella di Gaia, abbiamo che riusciamo a misurare ovviamente molto bene le distanze dall'impero Klingon, da quello Romulano, dai Cardassiani, e si arriva quasi a sfiorare i Borg. Anzi, si arriva tranquillamente a sfiorare i Borg. Il dominio
sì, non è che sia
abbastanza tranquillo.
Saggio.
E va bene, quindi grazie a Gaia che cosa possiamo fare? Dato che abbiamo misurato il moto delle stelle, stiamo capendo l'evoluzione della galassia, possiamo andare a tracciare la storia della nostra galassia. Quindi dalla storia della nostra conoscenza della galassia, ora passiamo a quello che sappiamo della storia della nostra galassia, della Milky Way. Non la galassia della Milky Way, la storia della Milky Way, stavo dicendo. Allora, ci sono vari modelli che si sono succeduti nello spiegare la nascita e l'evoluzione della Milky Way. I primi modelli parlavano essenzialmente di una grossa nube che comincia a collassare, comincia a ruotare, nei grumi si formano le stelle e pian piano si forma la galassia. Un modello che, se volete, è simile a quello di formazione del nostro sistema solare. Questi erano i primi modelli, li vedete rappresentati nella mappa, nel disegnino a sinistra in alto e a sinistra in basso. Dopodiché in realtà si capì anche che la nostra galassia ha divorato delle galassie nane. Questo è un processo che in buona parte è ancora in atto. La galassia nana Sagittario, ad esempio, la figura in alto a destra, si è ricostruito tutto quanto il moto, sta ruotando intorno alla nostra galassia e man mano che lo fa perde massa, perde pezzi, sta perdendo noi vediamo proprio dei correnti, dei stream di stelle, delle correnti di stelle perse da Sagittario che ancora mantengono il moto della galassia. E si è capito che questo processo in realtà è avvenuto tante altre volte in passato, quindi la nostra galassia si è formata in parte per collasso della nube, ma in parte anche per aggregazione di oggetti più piccoli di galassiane che già si erano formate.
Galassiofagia.
Una galassia nana è un oggetto che ha da qualche decina, centinaio di milioni a un miliardo di stelle. La nostra galassia dovrebbe avere circa 200 miliardi di stelle, invece, per capire un po' le proporzioni,
le scale. Tra l'altro c'è da dire, quando c'è uno scontro tra galassie, ma lo vedremo anche più avanti, in realtà poi appunto non succede niente alla singola stella, quello che muta è la distribuzione delle stelle, viene distrutta la coesione della galassia o della galassia nana, ma non
sì, ma come non... si era già capito, come ho già capito nel Rinascimento, l'universo, la galassia è molto più grande di quanto pensassimo ed è piena di spazi vuoti. Le due galassie che si scontrano per lo più si attraversano. A livello globale succede poco, cioè a livello globale succede molto, a livello locale succede poco tipicamente, a meno di coincidenze, di stelle che si passano davvero molto vicine e quindi localmente può avere degli effetti. Tra l'altro questi modelli di formazione della galassia ormai sempre più raffinati presentano problemi perché data la massa della nostra Milky Way si stimano quante galassie nane hanno contribuito a formare la nostra Milky Way e quante galassie nane dovremmo ancora vedere nell'atto di fondersi con la Via Lattea, e se ne stimano centinaia, se ne vedono meno di 100. Questo è un altro problema della massa mancante che ancora non si è risolto del tutto. Mancano galassie nane. e quindi c'è ancora qualcosa che dobbiamo capire per bene, però quello che, di cui siamo certi è che in realtà la nostra galassia non ha una forma stabile, ma ha una forma che muterà ancora, perché sta ancora fagocitando galassie nane, e quando fagocita una galassia nana il disco viene perturbato e quindi si formano queste pieghe, questi warp di cui vi ho parlato, come quando lanciate un sasso in uno stagno. Qui vediamo delle simulazioni realistiche che fanno vedere proprio come dovrebbe essere nata la nostra galassia,
tutta una serie di collisioni che via via la fanno accrescere, ovviamente, perché la gravità, essendo attrattiva, tende comunque a far aggregare questi oggetti, e ovviamente, essendo sistemi dinamici, poi via via che si aggrega tende comunque ad appiattirsi la distribuzione e poi ad avere una velocità sempre maggiore. Mi pare che sono 220 km al secondo, una velocità orbitale tipica alla distanza nostra.
C'è una rotazione, piano piano si forma sempre un disco.
Ecco, qua si vede male, ma vedete, questi sono i miliardi di anni dalla formazione dell'universo, quindi se ritorniamo indietro, ecco, questi sono i protocollisioni, però in 14 miliardi di anni hai voglia di avere collisioni ad aggregarsi.
E appunto stanno ancora continuando queste collisioni, quindi la nostra galassia in realtà muterà di forma ancora nel futuro, non ha una forma che è stabile e sarà immutabile, anzi cambierà ancora.
Sì, non trattenete il respiro, ma comunque tra quanti miliardi di anni?
Dove ci arriviamo con l'ultima slide che ho preparato.
Facciamo prima vedere il video, dai. O prima la slide, vabbè, facciamo prima la slide. Eccola qua.
Allora, col video. Nel futuro della nostra galassia sappiamo già cosa c'è. Stiamo andando incontro alla galassia d'Andromeda. E ora non è ancora chiaro cosa succederà. Ci sono diversi modelli. In realtà le due galassie potrebbero semplicemente sfiorarsi, potrebbero attraversarsi o potrebbero fondersi. Chi lo sappia, il modello più probabile parla poi di fusione. Probabilmente diventeremo una galassia sola con la galassia Andromeda, quindi una galassia molto più grande. E questo avverrà tra circa 4-5 miliardi di anni.
Quindi non è che c'è tutta sta fretta, perché comunque questo dovrebbe essere il cielo tra...
Però la cosa bella è che questo potrebbe essere il cielo tra qualche miliardo di anni. Insomma, uno spettacolo interessante diventerà...
Sì, tra 4 miliardi di anni il sole sarà bello che è andato comunque.
Sarà... Sì, lì. Per schiattare. Probabilmente tra 4 miliardi di anni la vita sulla Terra non sarà già più possibile, perché il Sole sta andando verso la fase di gigante rossa, ma in realtà molto prima la vita sulla Terra sarà diventata insostenibile. Quindi per vedere questo spettacolo dovremmo aver cambiato pianeta.
Probabilmente tra 50 anni sarà già diventata insostenibile se continuiamo così. Però andiamo su Plutone, Giuliano, però solo chi lo riconosce come pianeta tout court potrà essere ammesso, chi l'ha nanificato.
Andiamo direttamente su un altro sistema stellare, perché dobbiamo andare su quel pianeta?
Che altri sistemi stellari, che altri imperi galattici c'hai, Omar?
Beh, continuiamo sempre sul discorso Stargate, allora concludiamo, diciamo, il franchise, la saga di Stargate SG-1, adesso condivido praticamente, e saltiamo, diciamo, concluso come dicevamo prima, dov'è qui? Condividi video, scritto... finestra, eccolo qua, eccolo qui. Allora, avevamo detto prima che avevano fatto questi due questo un film che concludeva la storia, più un altro, diciamo, che concludeva altre sottotrame, e saltiamo, qui le ho invertite, nel 2002 con Stargate Infinity, che è una serie animata che peraltro è fatta dichiaratamente per un pubblico, diciamo, per bambini.
Giovine. Sembra Buzz Lightyear.
Sì, infatti. E, tra l'altro è fatta praticamente è fatta da uno staff completamente diverso, tanto che viene dichiarata non canonica la serie. Dura praticamente una stagione, 26 episodi, dopo viene praticamente cassata, anche perché gli ascolti non erano sto granché. Stargate Origins invece è molto recente, perché è del 2018, è una web series, per cui è sono 10 episodi da, mi pare siano un quarto d'ora l'uno, che sono stati, sono stati distribuiti sul sito ufficiale di Stargate, del franchise Stargate, in occasione del 20° anniversario della serie. Ed è interessante perché tratta praticamente, è un prequel del film, e parla della dottoressa Langford, che si vede un personaggio ricorrente, praticamente era quella che dona a Daniel Jackson l'occhio di rapper nel film. La vede giovane, un po' fatto stile Indiana Jones, compaiono anche lì i nazisti, è carina, niente di particolare, però ecco, qui arriva. Diciamo, il vero salto si ha nel 2004, quasi contemporaneamente alla messa in onda di Stargate SG-1, parte il primo e vero e proprio spin-off di Stargate SG-1, che tra l'altro, vediamo qui, condividi. Eccolo qua. Praticamente quello che si chiama Stargate Atlantis, qui, ecco, qui Giuliano, passiamo dalla Via Lattea alla galassia nana di Pegaso.
Così sempre nani, non c'è niente. Ecco.
Perché allora qui c'è tutta una sottotrama, praticamente, per cosa succede? Scoprono che quella che era la città di Atlantide è sostanzialmente questa sorta di super città che si vede solo, che poi è stata un'astronave, un'astronave città sempre costruita dagli antichi. Nella galassia di Pegaso i cattivi per antonomasia sono i Vreit, che sono questa razza qui di fianco, che all'inizio sembrano praticamente una razza autoctona, poi si scopre che sostanzialmente era un esperimento andato male degli antichi, per cui sempre loro hanno fatto la loro nemesi, infatti avevano sostanzialmente causato l'estinzione di tutti gli antichi da Atlantide si erano trasferiti sulla Terra, per cui la serie va avanti, diciamo, con la lotta con questi antichi. E la cosa interessante è che compaiono astronavi terrestri con tecnologia mista aliena, questa qui la Daedalus, per intenderci, che aveva anche un motore che permetteva ipergalattico, che permetteva la comunicazione in 3 giorni via Lattea, galassia di Pegaso praticamente.
Perché le distanze sono immense, infatti ci dovrebbe andare da una galassia all'altra.
La serie dura praticamente 5 stagioni per 100 episodi e viene conclusa in fretta e furia, perché praticamente era prevista la 6ª stagione, ma anche lì gli ascolti andavano quasi a picco e hanno deciso di chiuderla alla quinta stagione. Il franchise poi, come dire, continua, e a un certo punto la produzione decide nel 2009 di fare una sorta di serie, quella che doveva essere completamente slegata, perché fino adesso abbiamo visto che sostanzialmente è una serie di sequel e di spin-off, una serie completamente staccata, ovviamente sempre all'interno dello stesso universo, che è quella che è praticamente, facciamo vedere subito,
Universe,
esatto, quella che è Stargate Universe, serie sostanzialmente con delle premesse estremamente interessanti, perché le premesse erano interessanti. Sostanzialmente scoprono che all'interno degli Stargate, se notate, proprio cambia addirittura anche il logo praticamente la serie, mentre prima riportava sempre il simbolo Stargate Atlantis con il chevron, con il simbolo della Terra, che è quel triangolo con il cerchio in alto, qui proprio cambia completamente anche il logo. La serie doveva praticamente si scopre che sostanzialmente gli Stargate avevano un nono simbolo che non si riusciva a capire cosa serviva, lo implementano e si trovano catapultati su questa astronave enorme degli antichi, che è la Destiny, che era stata lanciata dagli antichi milioni di anni fa, infatti non usa neanche l'iperspazio, viaggia a velocità prossime a quelle della luce, ma non iperspaziali, diciamo più veloci della luce.
Subliminali, sì.
Subliminali, ecco, grazie Marco, mi viene il termine. per esplorare le varie galassie. La cosa interessante è sostanzialmente che per la prima volta in questa serie si vedono anche queste le astronavi disseminatrici, erano parte delle astronavi automatizzate che servivano per collocare gli Stargate nei singoli pianeti e aumentare la, diciamo, la
connessione, la connettività della rete.
Esatto, erano come una rete mesh praticamente che venivano lanciati nei vari ripetitori di volta in volta. Verso, diciamo, la fine si scopre anche perché avevano lanciato la Destiny gli antichi. E qui, aspetta, me la sono segnata perché è bellissima. No? Dice, va, gli antichi scoprirono una coerenza nella radiazione cosmica di fondo che era, sembrava una struttura logica che poteva essere una traccia di una mente intelligente esistita agli albori dell'umanità, agli albori dell'universo e forse ancora esistente. Per cui sostanzialmente hanno lanciato questa astronave per cercare quella che poteva essere sostanzialmente Dio. Ecco, mettiamola così. Ecco.
Come in Star Trek 5.
Comunque la serie dura 2 stagioni, 40 episodi e purtroppo, anche se l'idea poteva essere buona e interessante, prende una virata alla teen drama praticamente, per cui crollo degli ascolti verticali ed è morta lì. Tra l'altro muore senza una vera e propria conclusione la serie, la quale c'è una conclusione che viene definita però non canonica nella serie di fumetti ufficiale che riprende dalla fine della seconda stagione e va avanti con una cinquantina di numeri circa, e c'è un finale che però viene dichiarato non canonico. Le ultime notizie ci danno che, come fanno Hollywood, sembra che sia in progetto questa nuova trilogia di film che non si riesce bene a capire se è un reboot, un remake, eccetera, eccetera, che trovo del tutto inutile, secondo me.
Vabbè, ma tanto non sanno che pesci prendere. Ma quindi
un reboot,
sì, secondo me sì. Sarà un reboot, ma non lo vedo, perché tutto sommato quello che doveva dire è una serie che
sì, trattava bene la parte appunto degli imperi galattici, molto loose, no? Non sono quelli tipo Guerre Stellari Star Trek, e però molti episodi erano effettivamente molto interessanti. C'era quello che ricalcava il Ragnarok dei nazisti, no? Che loro si trovano in questo pianeta in cui sono assediati quasi come Hitler nel bunker, parecchi. Quello di Slotin, in cui rifanno l'esperimento, l'incidente del Daemon Core, ovviamente trasposto su un altro pianeta con un'altra tecnologia, ma è la stessa cosa.
Poi devo dire una cosa, Marco, quello che siccome la sto rivedendo adesso e dopo lì ci sarebbero da fare dei discorsi legati, se volete, ai diritti, praticamente c'è Stargate, è una serie elastico, perché adesso viene emessa sul canale Amazon Prime Video, ha un sottocanale a pagamento che è il canale da Metro Golden Mayer, che è la detentrice del franchise. In maniera del tutto dinamica, toglie e mette le stagioni e le serie di Stargate, no? Pur essendo roba loro praticamente. Per cui adesso praticamente ha tolto le prime stagioni di SG1 e ha messo le ultime, per cui una visione organica, ecco. Quella che vedendola in questo periodo qui un po', se volete, in maniera abbastanza regolare, è forte, perché secondo me c'è molta presa sopra le righe, cioè secondo me c'è una recitazione soprattutto di MacGyver, di Richard Dean Anderson, che è molto a braccio, infatti certe volte si vedono che ci sono i suoi colleghi che stanno per scoppiare a ridere e molte volte vanno. No, non col metodo Ferretti, diverso, secondo me proprio lì lui fa proprio una recitazione molto non seguendo volutamente copione.
Comunque c'è da dire che al vantaggio della serie non è una serie che si prende troppo sul serio, cioè una serie coerente, non è una serie comica, eccetera, eccetera, però non c'ha quella prosopopea che si riscontra in parecchie serie recenti.
Diciamo che c'è da dire poi che tutto sommato, tenuto conto anche di tutto, fra le varie serie c'è molto più universo che non, secondo me, di Star Trek, perché sono proprio personaggi ricorrenti, situazioni ricorrenti e
si
molto
spostano,
più interlacciate. È bello comunque, come dicevi, che ci sono anche certi momenti, per esempio le puntate quelle la 100 e la 200, per intenderci, sono puntate totalmente comiche, che parlano, per esempio, c'è questa sottotrama di questo alieno che a cui era stata cancellata la memoria, però lui si ricordava di e diventa lo sceneggiatore di Wormhole Extreme, che era la serie che diciamo al loro interno era la serie che sarebbe stata Stargate, per cui c'è questa Stargate, sì. sorta
di quello è un po' gli occhi del cuore alla Boris, sì, come dice, sì, Emilio, nel senso, quella, sì. Ci sono parecchie tematiche. C'è Lobo Lorenz che dice che manca poco al lancio del telescopio web, speriamo bene. Sì, questo è un po'. Questo è fatto. Innanzitutto non va aspettare più di tanto, nel senso che comunque non è ottico come Hubble, ma è più nell'infrarosso. Ed è più, però, forse per l'estragalattica, mentre Gaia è più per la posizionale galattica. Però l'ultima cosa per Giuliano è che. Forse io quello che ritengo a mio modestissimo avviso il più grande risultato scientifico di Hubble non è stato tanto la costante di Hubble all'espansione dell'universo, ma il rendersi conto che c'erano altre galassie. Tu avevi accennato all'ipotesi originale che le nebulose fossero altre galassie, però questa conferma si è avuta solo un secolo fa, in realtà è recentissima nella storia dell'astronomia.
È vero, volevamo mettere una slide, però poi non l'abbiamo più inserita. Sì.
Vabbè, però insomma rimane il fatto che Hubble è quello che per primo misurò, perché la distanza, cioè la misura delle distanze a partire dalla Luna, come abbiamo fatto vedere prima, alle stelle vicine con la parallasse e così via, non è assolutamente semplice, appunto, sia su scala galattica che su scala, e quindi solo poi con le Cefeidi, che sono le stelle variabili, ci si rese conto che, perché queste no, variano con un periodo che dipende dalla luminosità essenzialmente, quindi sono le cosiddette candele standard.
Esatto. Le Cefeidi sono delle stelle che variano periodicamente la propria luminosità, quindi se fa un grafico la luminosità scende, sale. Quello che si è scoperto è che l'ampiezza di questa oscillazione, anzi o il periodo, è direttamente legato alla luminosità effettiva della stella. Tu poi misuri la luminosità apparente e quindi ricavi la distanza. E perciò se tu riesci a calcolare la parallasse di qualche cefeide, quindi in misura diretta di distanza, ti calibri questo metodo di calcolo di distanza e puoi andare molto più lontano, perché per vedere l'effetto di parallasse devi arrivare a enormi precisioni astrometriche. Per vedere il periodo di una stella variabile basta che la osservi per un po' di tempo e lo ricavi il periodo. E quindi con questo metodo si arriva a distanze molto grandi. Se ti vuoi divertire, Marco, ti ho mandato un grafico per far vedere le galassie, alcune delle galassie del nostro gruppo locale, quelle più luminose, e c'è anche la galassia di Pegaso, quella di Stargate. Così vediamo dove sta, quella che dovrebbe essere quella di Stargate, perché non l'hanno mai chiarito.
Eccola qua.
In realtà ci sono due galassie di Pegaso. Quella che vede qua è la Pegaso irregolare, è quella più è quella più grande e più nota. Poi c'è anche la Pegaso sferoidale, che invece è una satellite di Andromeda. Vedete la scala delle distanze? Quella barretta lì è un milione di anni luce. Quindi parliamo di belle distanze in gioco.
Sì, averci un'astronave che fa queste distanze in tre giorni, insomma, è un po' ai limiti della fantascienza. Però come ricorda... Ricorda Emilio, in Stargate appaiono ben due chief di staff della US Air Force. Va bene, direi che comunque l'ora l'abbiamo portata a casa con i 20 minuti canonici di sforo. Abbiamo un po' ripercorso la storia sia storica della galassia che poi vera che della nostra comprensione. Altri commenti in chiusura, Omar o Giuliano?
No,
direi che vi siete giunti abbastanza così.
No, direi che sono felice della decisione della Paramount, visto che l'abbiamo concentrato.
Sì, di aver tolto Discovery, vabbè, ma quello più lontano sta è meglio. Soprattutto l'hanno posticipato, perché tollerare Discovery assieme a Fondazione sarebbe stato duro, ragazzi.
No, ma da loro mi pare che vada in tempo, è già uscita la prima puntata, e per il resto del mondo lanceranno questa quando lanceranno questa fantomatica piattaforma Paramount Plus, allora sarà disponibile come prodotto di di punta, già lì mi immagino il resto.
Cioè, aggiungerei legalmente, magari.
Sì, esatto.
Se è già uscita, vuol dire che è già disponibile legalmente.
Sì.
Siamo sui ruscelli, c'è già praticamente. Ma là invece c'è sull'attuale piattaforma, che adesso non mi ricordo più come si chiama, tipo una Netflix, insomma, simile Netflix. No, Paramount Plus non si chiama ancora così, il nome vecchio.
Ecco.
Sarà CBS Vision, una roba
CBS o sì, All Access.
All Access, esatto. No, è stata la bomba.
Io invece faccio il banale, e di recente ho rivisto la puntata di Star Trek, la serie originale, quando l'Enterprise viene rubata
dagli andromedani.
Dove c'è Barbara Boucher.
Ah sì? Era quella Barbara Boucher.
C'è Barbara Boucher che lì poi ha dichiarato in più di un'intervista che c'è stato Shatner che ci ha provato in largo e lungo.
Vabbè, ma è quella con cui si trova anche nella puntata?
Sì, quella che tenta di fare, diciamo, provare i piaceri della forma umana, che non è così, perché
esatto.
Lilian, perché
questi
comunque per essere anni 60.
No, una cosa che notavo, non so se voi vi ricordate, ma in effetti in Star Trek l'uscita dalla galassia ne parlano poco niente, più che altro ci sono puntate in cui si va verso il centro della galassia.
No, l'uscita dalla galassia c'è la barriera, no? Anche a uscire c'è questa barriera che non esiste. E loro in qualche maniera uscivano, se non ricordo male, perché gli andromedani facevano non so che impiccio coi motori.
Sì, però forse... che poi in realtà non escono mai, perché in questo poi il mondo di Star Trek un po' si contraddice, perché stando a quello che te ne ho detto in The Next Generation e in Voyager, per uscire dalla nostra galassia a curvatura 9.5 ci vuole parecchio, perché non si capisce che storia da arrivare al bordo della galassia. Cioè, oddio, ci riuscivano qualche trucchetto in effetti sempre, perché due volte loro arrivavano al bordo della galassia. Mi sembra di ricordare una volta
prima.
No, gli andromedani li avevano trovati su un pianeta,
Gli con gli andromediani sì. Arrivano al bordo della galassia, perché gli andromediani gli truccano il motore.
Sì, esatto, bravo.
Ma che so, ci c'erano già arrivati al bordo della galassia, non mi ricordo come avevano fatto un'altra volta.
Smarmittano. Allora, Emilio dice giustamente che per Shatner basta che respirino. Star Trek 5 dice Pollitz, no, però questi vanno al centro della galassia.
Al centro della galassia vanno.
Però va detto che non c'è un bordo galattico, ecco. Cioè, voglio dire, quella è una cosa della fantascienza di Star Trek, in cui c'è questa specie di barriera alla fine della galassia, ma non è così, appunto. Come ha detto Giuliano, c'è questa luna che poi si estende in maniera quasi indefinita. Cioè, ci sono probabilmente anche stelle nello spazio intergalattico disperse che noi riusciamo a vedere.
Cioè, di sicuro l'abbiamo già citato in passato anche a Euro con il Magellanic Stream, c'è un flusso di gas e stelle che ci tiene attaccati alla grande nube di Magellano, e le due nube di Magellano poi anche loro sono collegate. Qui sono in realtà canali stellari che vanno anche oltre le galassie,
quindi chissà quando si farà l'autostrada intergalattica, appunto, muovendosi tra sei stelle probabilmente. Va bene ragazzi, verso l'infinito e oltre può chiudere degnamente questa puntata, o indegnamente che sia. Vi ringraziamo di essere stati qui con noi anche questo sabato sera. Ringraziamo anche chi poi ci ha seguito offline, ovviamente questo viene registrato su YouTube, e ovviamente ringraziamo Giuliano e Omar, e vi rimandiamo a venerdì prossimo. Grazie ancora e buon fine settimana.
Ciao,
ciao ragazzi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.